Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, eccoci di nuovo al consueto appuntamento del venerdì mattina con Paolo Campioni e Edoardo Umberto Vecchiarelli, presenti qua in studio tutti e due stamattina.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
La settimana passata eravamo orfani di Paolo Campioni,
che aveva si è sentita
la mancanza, devo dire che molti ascoltatori me l'hanno detto, che insomma via.
Vabbè, voi siete due, quindi il programma c'ha un senso se siete qua tutti e due. Abbiamo fatto comunque una chiacchierata con Edoardo, l'abbiamo conosciuto anche un pochettino meglio, quindi penso che sia stato interessante comunque quello che abbiamo fatto
bene questa
la settimana
bene
passata.
Perché chi lo conosce bene poi lo diceva la pubblicità, se lo conosci lo eviti.
Allora, bando alle ciance, torniamo a noi. Bene, stamattina bene. Di che cosa andrete a parlare, Paolo?
Beh, inizio io, visto che l'assenza della settimana scorsa. La mia idea per iniziare la chiacchierata di oggi è quella di mettere insieme due fatti che forse dall'esterno può sembrare che abbiano poco in comune, invece secondo me una piccola lezione per tutti noi ce l'hanno. Il primo è quello che è successo l'altro ieri in Germania, dove un estremista di destra, uno xenofobo, una persona insomma, si è armata e non ha trovato meglio da fare che visitare alcuni bar in cui solitamente frequentati da cittadini turchi o di etnia comunque turca o curda, e fare una strage. Ha ucciso 11 persone e ne ha ferite altre 5-6, quindi ha fatto proprio un disastro totale in nome di un odio basato solo sulla razza, per cui mi sembra che il giorno prima o qualche giorno prima su Facebook avesse anche addirittura postato alcune sue iniziative per cacciar via tutti gli extracomunitari della Germania, cose di questo tipo, veramente insomma una cosa non degna. E che purtroppo è accaduta e della quale ci dispiace. Questo fatto che è di una... perché vedete, quando si semina sempre l'odio verso il diverso, verso la persona straniera, e questi fatti poi c'è gente che forse è meno preparata mentalmente a resistere, oppure si lascia trascinare, oppure comunque ha dei problemi di base. Comunque sono cose che purtroppo accadono, non è la prima volta, ne sono accadute tante e purtroppo ne accadranno delle altre. Questo fatto mi piacerebbe metterlo in relazione invece con quello che è successo all'Università La Sapienza di Roma, dove il giorno prima o due giorni prima rispetto alla strage la senatrice Liliana Segre è stata riconosciuta una laurea honoris causa. Questa laurea honoris causa ha suscitato più di una polemica, ma non tanto la laurea in sé. Ha suscitato un po' più di una polemica il fatto che, come si usa in tutti per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università, viene chiamato a parlare anche uno studente. In questo caso, siccome alla Sapienza di Roma la prima lista arrivata alle elezioni degli studenti era una lista di destra, il rettore giustamente...
Il che è un fatto eccezionale per la Sapienza.
Il che è un fatto eccezionale per la Sapienza e spero che lo resti, però anche il rettore giustamente, come secondo me, come ha sempre fatto, ha concesso a chi rappresentava la lista di destra, la lista prima arrivata, di parlare all'inaugurazione dell'anno accademico. Ovviamente tutti hanno pensato che lo studente di destra con Liliana Segre sarebbe stata una cosa non fattibile, invece è successo che questo studente, che si chiama, mi sembra che si chiama Valerio Cerracchio, ha fatto un intervento, ovviamente non è passato il suo intervento all'onore delle cronache, ma ha fatto un intervento equilibrato, e alla fine la senatrice Liliana Segre, prima di uscire, lo ha voluto conoscere, abbracciare e addirittura baciare. Gliel'ha chiesto, gli ha detto: guarda, sono molto vecchia, ma vorrei darti un bacio. E se ne sono scambiati due baci. E questo secondo me è veramente un gesto bellissimo, che sembra non entrarci in niente con la questione del razzista pazzo, tra virgolette, tedesco che ha fatto una strage il giorno dopo, ma che invece secondo me è legato, perché è chiaro che ci sono due modi per interpretare e per andare avanti: o si semina cercando il bene o si semina cercando il male, o si predica in un certo modo o in un altro, i risultati sono questi.
Non ho capito il senso di quello che volevi dire mettendo insieme i due fatti, due episodi, uno dei quali fra l'altro è allucinante, per certi versi sconvolgente, quindi condivido con la tua analisi relativamente alla incapacità dei governi di far fronte in maniera ampia e piena a questo tipo di malessere che è diffuso nella società. E quindi per quello che riguarda la Germania, che questo fosse un pazzo al di là della collocazione di estrema destra xenofoba, che condivido, che fosse pazzo è sicuro, perché alla fine ha ucciso anche i suoi parenti diretti, quindi c'è un fondamento di pazzia vera e di follia, diciamo, che può essere stata accentuata dal problema xenofobo. Sulla vicenda invece della senatrice, della laurea d'onoris causa, e l'intervento di un rappresentante di una lista che ha vinto la Sapienza, penso dopo 30 anni, che è prima di area di centrodestra, che ha fatto un intervento che sta nella logica delle cose che la destra dice, nel senso che nessun tipo di atteggiamento violento può essere sopportato, ma è anche vero che nessun tipo di invasione silenziosa può essere sopportato. I contenuti della riflessione che ha posto questo amico sono semplicissimi, perché ha semplicemente detto: cara Segre, tu hai subito all'inizio della tua vita una serie di offese imperdonabili e indimenticabili, ai quali noi partecipiamo. È altresì vero che se oggi tu vuoi che la società ti rispetti, io, se ti ricordi, ho dato degli imbecilli a quelli che scrivevano, che andavano in giro per le porte a scrivere: qui c'è un giudeo, no? E tu hai detto: ma non è detto che siano di destra o non sono di sinistra. Io ho detto: sono, comunque rimangono imbecilli.
Questo è poco, ma è sicuro.
Questo, rimangono imbecilli, nel senso che ti ho anche detto, se non sbaglio, che da quando Moshe Dayan si è preso tutta la penisola del Sinai, se non ricordi, tifo per la qualità e la forza di difesa che gli ebrei, gli israeliani e gli israeliti hanno nei confronti del mondo musulmano. Il problema è e rimane quello del confronto di due società che sono fondamentalmente diverse, e gli stati sovrani europei, con modello occidentale di sviluppo, debbono prendere atto di questa situazione e agire e interagire per impedire che accadano fatti come quelli che tu hai citato, che sono recentissimi, della Germania, e fatti altrettanto negativi e fatti altrettanto positivi come quelli che tu hai citato nel caso della senatrice Segre. Nel complesso del ragionamento voglio dirti che tu trovi tanto a destra che a sinistra degli imbecilli.
Degli imbecilli. E ho avuto anche le prove dirette.
E in questo senso ti ricordo il comportamento che è stato assunto da alcuni imbecilli, forse di sinistra, nei confronti dell'ultima della commemorazione delle foibe.
Bene, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so,
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no
more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
You come
Se hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Campioni Paolo. Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili.
Incompatibili studio Edoardo Umberto Vecchiarelli Paolo Campioni. Paolo, prego.
No, ma poi ecco, dicevamo che di carne al fuoco ce n'è molta in questi giorni. È di ieri invece, di ieri pomeriggio. La notizia, quindi è freschissima, la notizia che sul caso Sea-Watch, il famoso caso della comandante Carola Rackete, che tanto piace a Edoardo anche fisicamente, la capitana,
quella
appunto,
ciucciona, quella sudicia di quella specie
no,
di hippie,
no,
come
calma,
e mi denunciassero.
No. La capitana Carola,
quella rasta, quella che porta i rasta?
Sì, oh, la capitana è stata assolta dalla giustizia italiana in terzo grado.
Ci avrei giurato, guarda.
Quindi è ufficialmente assolta, ed è assolta con una motivazione seria, che è quella di non poteva comportarsi se non come si è comportata, perché la legge del mare prevede il salvataggio delle persone senza se e senza ma. E questo è quello che dice la legge del mare, che non è italiana, eh? La legge che va.
Sarà per questo, questo che in Australia in due motovedette hanno bloccato una nave delle ONG, l'hanno speronata, l'hanno accompagnata al porto, hanno fatto scendere tutti, hanno arrestato tutto l'equipaggio e distrutto la nave dell'ONG. Sarà per questo, che è successo due giorni fa.
Però la legge del mare prevede
la legge del mare
italiana,
la legge del mare dice che tu, se sei in mare e c'è una nave in difficoltà, una barca in difficoltà, devi provvedere al salvataggio.
Esatto.
Poi, se tu porti sulla tua nave la bandiera di un certo colore o di una certa nazione, per poter sbarcare devi chiedere l'autorizzazione se vuoi sbarcare presso altri porti che sono diversi da quelli della tua nazionalità, devi chiedere l'autorizzazione. Allora, il comportamento di Malta nel caso specifico, che ha negato l'attracco, e il comportamento dell'Italia, che ha fermato per un certo periodo il tentativo di sbarco, e in più c'è stata l'azione sbagliata di speronamento da parte della soggetto che tu hai indicato, che no, ha di fatto,
da come lo racconti tu, quindi è sbagliato,
no, che ha compiuto un,
cioè,
reato.
Dopo tre gradi di giudizio,
in questo sistema, quello italiano, dove le leggi per gli amici si applicano e per gli avversari si applicano e per gli amici si interpretano, perché è stato sempre così, va a processo Salvini, che è il ministro che ha agito in nome e per conto del popolo italiano, e viene assolta con lei che invece ha forzato tutte le regole italiane.
Guarda, io, come dire, è evidente che la magistratura è un ruolo davvero scomodo.
La magistratura soprattutto non è in questo,
è un ruolo davvero
soprattutto
scomodo,
avendo la magistratura, soprattutto avendo, essendo divisi in magistratura democratica eccetera eccetera, e soprattutto
però,
magistratura democratica è tutto
però,
meno che non influenzata dalla politica,
però
anzi
adesso,
applica le leggi secondo l'appartenenza partitica.
Ok, però adesso il problema è serio, nel senso che
dovrebbe essere riformato l'organo, cioè tre mesi fa
sì,
si sono dovuti dimettere 5 o 6 membri del CSM per interesse,
che
ha messo in mezzo gente come Lotti eccetera eccetera. Scandalo enorme,
non
stato.
È mica la prima volta.
E era uno scandalo legato all'appartenenza di certa gente a magistratura
però,
democratica.
Siamo sulla Sea Watch. Allora,
no, io non sto sulla Sea Watch, sto sulla sentenza della Sea Watch.
Il problema
perché
è,
sulla Sea Watch ci sono andati 4 pacchiotti.
Però, il problema è che quando il giudice, tipo sul processo dei 49 milioni imputati alla
Ma
Lega,
non mischiare me le pugnette,
quando il giudice decide,
ma non è stato il giudice quello
a favore di una persona, il giudice è bravo,
semplicemente concesso la ratalizzazione,
la giustizia è al di sopra delle parti,
stai mischiando le mele con le pugnette.
Sì, ma la giustizia è al di sopra delle parti, se non fosse così
sono le pugnette.
Se non fosse così, Edoardo, lo Stato italiano sarebbe a rotoli, non avrebbe senso resistere.
No, è a rotoli lo Stato italiano.
Non è certo per colpa della magistratura.
Colpa anche della magistratura che emette certe sentenze.
Uno che difende la propria proprietà e spara,
viene imputato e deve risarcire quella a cui ha sparato. Siamo alla follia perché in Italia abbiamo sopportato
sentenze a favore di Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio, che erano ridicole. Però la giustizia o si rispetta sempre o non si rispetta mai. Giudica a favore tuo, allora il giudice è equilibrato, è bravo e al di sopra delle parti. Perché non è così, non è così.
Beh,
e Salvini,
hai finito, posso parlare?
Visto che l'hai tirato in causa, io non ne avrei parlato.
Parlavo di Salvini.
Sì, tu hai detto che ha difeso a nome degli italiani.
Ma tu hai parlato della Carola. Sarà stato uno dall'altra parte. Se no non ci sarebbe stato il processo.
Vedi che mischi le mele con le pugnette. Infatti era uno.
C'era il governo.
Non erano gli italiani.
Tant'è vero che sulla vicenda
su 50 milioni ce ne saranno stati 3.
Ma guarda che sei incredibile. C'era il governo. Tant'è vero che sulla vicenda di questa tipa che tu nomini, che la Cassazione ha assolto, bontà loro, Parlamento non ha dato l'autorizzazione a procedere.
Non l'ha assolta la Cassazione, è stata assolta in primo grado, in secondo grado, in Cassazione.
Da questo è derivato il decreto sicurezza bis.
Ti dirò di più, che quando Salvini, perché tanto accadrà, perché da come la leggo io, almeno poi non sono esperto per carità, accadrà che sarà assolto, allora quel giorno che Salvini sarà assolto dopo il processo, perché non scapperà dal processo, perché gliel'hanno impedito, se no lui se ne sarebbe andato, non scapperà dal processo ma sarà assolto nel processo, quindi quel giudice sarà di destra.
Ma non c'entra niente.
Se tu hai ragione, sei tu che ragioni così, se invece danno ragione al PD è tutti giudici comunisti.
Allora,
e poi hanno capito che c'entra il PD su sta storia.
Al contrario di te, che sei un fazioso feroce, perché è proprio dei tuoi atteggiamenti anche in altre vicende la tua faziosità è nota. Io ti dico questo. A me, se Salvini viene va a processo, viene assolto o non viene assolto, non mi fa né caldo né freddo. Certo, cerco di spiegare.
Personalmente nemmeno
me. No, personalmente per te è una super vittoria per le cazzate che dici.
Non mi interessa.
E adesso cerco di spiegarti.
Ma le cazzate le dici tu.
No. Beh, hai finito con delle cazzate, quindi io te l'ho fatta notare.
Io sempre.
Allora, voglio farti capire perché. Perché, a prescindere dal risultato, quel esito di quel processo, sia che sia a favore di Salvini che sia contro Salvini, se è a favore di Salvini è a favore del governo, se è contro Salvini è contro il governo, se è a sfavore di Salvini è a sfavore anche del governo. Perché? Perché, come ha dimostrato ampiamente in fase di discussione la Buongiorno, ci sono delle mail che sono intercorse fra
Conte, il giudice, fra, vedi, tu non sei giudice,
fra
no?
Giuseppe, io ti dico quello che si sa fino ad oggi, che probabilmente tu non sai.
Decide la giudice.
Ci sono delle mail che dimostrano come Conti, ovvero Giuseppi, sapesse che Salvini avrebbe intrapreso quel tipo di azione.
Bene, ci fermiamo e tra un po' riprenderemo.
Tell me when will you be mine? Dimmi quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when.
Feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My bella, I die if I can't come near. I love you forever.
Every moment is a day. Every day is like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, I can't wait a moment.
Can't wait either.
Tell me quando
now.
Say it's me that you adore. Tell me quando
baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the love of mine.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili.
Incompatibili, Edoardo Umberto Vecchiarelli e Paolo Campioni qua in studio, ancora accesa discussione, vediamo come andrà il prosieguo di questa chiacchierata. Edoardo.
Sì, no, volevo concludere il ragionamento di prima, se mi è concesso, nel senso che Salvini, insieme con gran parte dell'area del centrodestra, difende un principio che è quello della sacralità dei confini. La sinistra altresì dice che i confini non esistono perché consente l'accesso a prescindere ai migranti, siano essi di tipo economico che di tipo politico o di tipo perché c'è una guerra, per carità, quelli della guerra vanno sempre a scuola.
Questa è una narrazione tua?
No, non è una narrazione tua, è la posizione che ha il centrodestra rispetto al centrosinistra, perché altrimenti non si vede come alcuni personaggi del centrosinistra siano andati sulle navi delle ONG a sostenere le stesse ONG in attesa che il governo decidesse quando erano in minoranza, e oggi che sono in maggioranza con il ministro La Morgese, voglio dire, hanno tenuto in mare una nave nel periodo elettorale delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria per 14 giorni e nessuno è andato a sostenere quei migranti. Che è il principio sul quale noi stiamo ragionando, cioè o difendere gli interessi e quindi regolamentarizzare l'immigrazione oppure fare entrare tutti. La verità è che nel periodo, e anche quando c'è stato Mennitti, è accaduto il controllo, perché anche la sinistra o parte della sinistra aveva capito che questa, che metteva il sistema in difficoltà, e evidentemente il centrodestra, che sosteneva una tesi diametralmente opposta, aveva più consensi elettorali, e questo sta ancora accadendo per lo stesso comportamento. Altresì Salvini ha ridotto la quota che andava alle cooperative per ogni soggetto assistito da 35 euro a 24, oggi la Morgese tende a riportare addirittura quella cifra ancora sopra i 35 euro, si parla addirittura di 49 euro, quindi c'è qualche cosa nella forma e nella sostanza che dà ragione a un popolo che è maggioritario, perché il centrodestra sta sopra il 50% contro il centrosinistra, che sta le forze di governo che stanno in questo momento sotto il 39%, che dà ragione a chi indica una strada che è quella che viene indicata al centrodestra.
Allora, io su questo tema poi dopo ti lascio la parola, sarò proprio un telegramma. Io penso che tutte le persone ragionevoli di questo paese su questo tema pensano la stessa cosa. Poi dopo c'è la propaganda, e la propaganda distorce quello che accade. In realtà qui nessuno, almeno con le persone con cui io ragiono tutti i giorni, nessuno pensa che l'Europa e l'Italia non abbiano confini. Non lo pensa nessuno. E nessuno pensa che i confini dell'Europa e dell'Italia possono essere attraversati in maniera indiscriminata da tutti. Nessuno pensa queste cose. Il problema è che quando si raccoglie gente in mare bisogna salvarla, e poi dopo sì, A, rimpatria, B, se ha diritto, come dicevi prima tu, perché fugge da guerre o da altre calamità naturali, resta in Italia. Dovrebbe funzionare così. Il problema è che Salvini, nel periodo in cui lui è stato presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, gli rimpatri, per esempio, li ha completamente sottovalutati, mentre la ministra Lamorgese li ha implementati. Questo è un modo di senza discutere.
Ha implementato di 20 volte anche le entrate, perché è passato da 2.000 a 20.000.
Come detto prima, gli ingressi sono regolamentati da diverse questioni, non c'è solo il ministro dell'interno italiano, ci stanno mille altre situazioni, e comunque, ripeto, non c'è, se non nella propaganda e negli slogan che vengono ogni volta,
sono i comportamenti della sinistra che portano a questo ragionamento. Se la sinistra, ad esempio con Mennitti, l'ho detto anche prima,
l'aveva colto
questa problematica da 180.000 1.000 era passata a circa 60.000, 65.000, adesso sto dando qualche numero non necessariamente corretto. Sulla stessa linea Salvini è passato da quella cifra a 2005. Oggi con la Morgese si torna a superare le 20.000. Il dato esiziale è che governando il centrosinistra aumentano gli sbarchi e le entrate in Italia, governando il centrodestra non aumentavano, punto.
E certo, la gente veniva lasciata in mare.
Non è vero che veniva lasciata in mare, non è vero.
Per questo che andava sotto processo.
Ma non è vero che veniva in mare. No,
sono stato cattivo io.
No, va sotto processo. È stata richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per sequestro di persona.
Anche perché
per sequestro di persona.
Esatto, e penso che per questo reato alla fine sarà assolto. Ovviamente.
Perché non c'è sequestro di persona.
Okay. Bene, ci fermiamo, riprenderemo tra poco.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute. Amica della tua bellezza.
Officina delle Arti Sceniche a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte, in collaborazione con Malaumbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con l'Europa League. Alla Roma basta un gol di Perez, Ghent battuto 1-0 nell'andata dei sedicesimi di finale giocata ieri sera all'Olimpico. Il ritorno in Belgio tra una settimana. Secondo il tecnico Paolo Fonseca, dopo le prestazioni davvero opache in campionato, bisogna ora solo ritrovare la giusta concentrazione. Sentiamolo.
Ritornare la squadra a credere in quello che abbiamo fatto. Perché abbiamo fatto? Questa non è una squadra che ha iniziato adesso e che non ha giocato bene, non ha dominato tante partite contro tante squadre forti e la stessa squadra devono credere che è possibile fare bene. Penso che mentalmente è questo.
L'Inter batte il Ludogorets in trasferta 2-0 con le reti di Lukaku e del giovane Eriksen, quest'ultimo al suo primo gol con la maglia nerazzurra. Un passo avanti verso gli ottavi di finale, anche se per Antonio Conte, il giovane talento danese, può dare molto di più.
Comunque il gol dà sempre fiducia, deve ritrovare quel ritmo, quell'intensità di gioco che l'hanno contraddistinto negli anni passati, quando giocava con il Tottenham. Ancora non ha trovato, ecco, la giusta condizione fisica, secondo me, però noi siamo tranquilli, non abbiamo ansia, abbiamo pazienza.
E uno sguardo anche agli altri risultati: il Manchester United sul campo del Bruges non va oltre l'1-1, ma l'Ajax sconfitto per 2-0 dal Getafe, il Salisburgo crolla a Francoforte, l'Eintracht vince 4-1, successi in casa dello Sporting per 3-1 sul Basaksehir e dello Shakhtar 2-1 sul Benfica, e ancora l'Arsenal batte 1-0 da nell'Olympiakos, successo casalingo per il Leverkusen 2-1 sul Porto, poker del Wolverhampton contro l'Espagnol, mentre i Rangers ribaltano 3-2 il Braga, vittoria in rimonta anche per il Wolfsburg, finisce 2-1 contro il Malmo. E adesso passiamo ai motori, terzo giorno in pista a Barcellona Montmeló. Dopo le novità tecniche mostrate dalla Mercedes con il nuovo volante mobile, si attendono le risposte degli altri team, Ferrari e Red Bull su tutti. Nel giorno 2 è stato Raikkonen su Alfa Romeo a chiudere davanti a tutti. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a più tardi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, studio Edoardo Umberto Vecchiarelli Paolo Campioni, siamo alla conclusione di questo incontro piuttosto vivace, per la verità, di oggi. E sì, con che cosa concludiamo questa chiacchierata, Paolo?
E io direi, insomma, che ormai siamo passati dalla Germania all'Italia e, come sempre, all'ultimo ci avviciniamo anche alla nostra città. È di questi giorni una serie di notizie riguardanti, diciamo, la nota vicenda, ormai stranota vicenda, della Rocchetta e della comunanza dell'Appennino Gualdese, che vede in questa settimana, tra questa settimana e la scorsa, due sentenze che sono state emesse a favore della comunanza agraria. Una delle due è particolarmente importante, perché il TAR non solo riconosce la proprietà della comunanza riguardo dei terreni sulla quale insiste e dei fiumi che scorrono sui terreni, ma riconosce per la prima volta nella storia d'Italia, quindi è una sentenza storica, anche la proprietà delle sorgenti.
Da inferos ad stratos.
E quindi, senti qua, vogliamo alto. E quindi, fino a qualche tempo fa, questi beni come l'aria, oppure, ripeto, l'acqua che scorre, le sorgenti d'acqua, erano beni cosiddetti indisponibili dello Stato, e lo Stato, tramite apposite leggi, li faceva governare alle regioni. In questo caso il TAR dell'Umbria per la prima volta emette una sentenza che potrebbe avere un valore storico. Sotto questo aspetto vedremo, perché ovviamente siamo solo al primo grado di giudizio, quindi ci saranno,
scusa, permettimi, è il commissario degli usi civici del Tribunale di Roma che ha emesso questa sentenza.
Ah, scusami,
tra le due sentenze,
la terza è la seconda.
Esatto.
Ecco, questa qui è il primo grado di giudizio, quindi attenderemo come si evolve la vicenda. In questo caso la mia posizione è arcinota a tutta la città da sempre. Io credo che questo ente riconosciuto, che è la comunanza agraria, debba trovare la propria vita in questa città, senza per questo dover far cessare un'attività che dà lavoro ai gualdesi e che da anni ai gualdesi non dà solo lavoro, ma anche altre cose. Su questo ormai anche sui social la mia posizione è conosciuta, e quindi i gualdesi lo sanno. Credo che su questo tema una città come la nostra, in cui, come abbiamo detto più volte in diverse altre trasmissioni, c'è una crisi economica ormai che morde davvero da 15-20 anni in maniera feroce, a questa crisi feroce non è stata data risposta dalla Regione Umbria né dallo Stato italiano. La Regione Umbria, per quanto concerne Gualdo Tadino, ne ha saputo quello che pensa alle recentissime elezioni, in quanto è stato uno dei posti dove chi non governava la Regione Umbria ha preso la percentuale più alta. Quindi i gualdesi hanno mandato un chiaro messaggio a chi aveva governato fino a poco tempo prima, dicendo che non erano soddisfatti, ma questo stesso messaggio lo hanno mandato più volte anche al governo centrale, perché chiunque governava qui ha raccolto sempre pochissimo. Quindi credo che sia giunto il momento. Adesso non so quello che faranno, perché, ripeto, queste poi sono cose tra un'azienda, comune e un ente, ma si è giunto il momento di mettere una parola su questo tema, perché tra le altre cose mi dispiacerebbe che, come sempre accade, tra i due vasi di bronzo, il vaso di coccio, tra i due vasi di ferro, il vaso di coccio, sono gli operai che lavorano lì dentro, e quindi sono altri 40-50 posti di lavoro che se ne vanno all'interno di una crisi davvero drammatica. Mi pare che su questo tema, e sarei contento se una volta, oltre a io e Edoardo, magari ci fosse anche qualcuno di cui poter parlare di questa cosa qua, su questo tema non ci sia una perfetta coscienza da parte di una buona parte dei gualdesi. Guardo in una situazione veramente al limite della disperazione, cioè io lo dico da tempo e lo ripeto in continuazione: qui ci sono non una, due o dieci, centinaia di nuclei familiari che sono assistiti dalla Caritas, che non arrivano a fine mese. Ragazzi, questa è la situazione della nostra città, e se non ne prendiamo atto e se non ci tiriamo su un po' tutti quanti le maniche, da qui non si esce.
Okay. Edoardo?
Sì, no, mi pare di aver capito che auspichi una specie di accordo tra la comunanza
accordo, non so se sarà possibile, questo
Rocchetta. Adesso questo sarebbe stato più interessante, sarebbe stato più interessante da parte tua sapere a che tipo di accordo potevi aspirare, quindi
non ci arrivo.
Suggerire ai gualdesi perché seguissero la tua il tuo ragionamento. Ora, al contrario, io penso questo: la comunanza è una comunanza impropria, quella gualdese, perché nasce nel 1894-96 per un atto sottoscritto a Roma presso un notaio romano, i cui contenuti hanno dato come conseguenza anche il pasticcio di cui ci stiamo interessando in questa ultima fase questa mattina. In realtà le due sentenze, una, come ti ha giustamente corretto Giancarlo, che è quella del commissario unico degli usi civici, è una sentenza monocratica, quindi come tale è emessa da un soggetto unico. L'altra sentenza invece, che attiene a questioni parzialmente diverse, è altrettanto monocratica, seppur vi era un collegio formato dai tre. Ora, a queste due sentenze mi pare di aver colto che sia il comune di Gualdo Tadino che la regione dell'Umbria avevano fatto appello, nel senso ricorrono presso le sedi del tribunale opportune. Ora, quello che dico io è questo: non a Gualdo, ma in Italia. Se è vero che nel 2007 è stata fatta una legge per chiudere le comunità montane, per chiudere le comunanze, le aggregazioni e quant'altro, gli usi civici, eccetera, perché sul testo della legge c'è scritto per la cancellazione delle, è anche vero che la ricostituzione dell'Appennino gualdese è una ricostituzione, impropria, perché in realtà l'atto di trasferimento della proprietà a favore dei cittadini prevedeva la presenza di tutti i cittadini, di tutti i cittadini. Non è chiaro se fosse dei soli capi famiglia o della generalità dei cittadini valdesi. Questo tipo di donazione che era stata fatta dall'allora proprietario consisteva nell'autorizzazione a raccolta della legna, del fare carbone, del pascolo, del legnatico, pascolo e carbone, cose di questo genere. Ora, come ho detto in una battuta da Inferos ad Stratos, questo è vero per le proprietà private, per le proprietà private, ovvero la proprietà privata va dal centro della terra a dove puoi immaginare ci siano gli astri, concettualmente, perché la proprietà è inattaccabile per alcuni versi per la legge, perché per la legge la proprietà è sacra. Ora il problema della comunanza, per capire bene, la comunanza è proprietaria? Lei in quanto tale, l'Appennino Valdese, è proprietario lei in quanto tale o ha solo gli usi civici? Perché se avesse solo gli usi civici non è proprietaria da Inferos ad Stratos. Al contrario, se fosse proprietaria ha anche la proprietà da Inferos ad Stratos, fatta eccezione delle leggi nazionali che si riservano le autorizzazioni e le concessioni per le miniere e per le acque. Per le acque oggi sono determinate dalla legge Cavasso, se non vado male, dalle sue modifiche. Per le miniere ci sono leggi antecedenti. Allora, su questa vicenda, per chiudere, io credo che intanto dobbiamo aspettare l'iter di tutti i gradi di giudizio. Sono altresì convinto che in questo momento Gualdo ne paghi le conseguenze, perché è fermo un investimento per 30 milioni di euro, che sono una parte per il ripristino della valle della Coda del Diavolo, eccetera, tutte dell'ex Rocchetta. E d'altro canto qualche cosa di rilevante per l'ampliamento della capacità produttiva di Rocchetta e quindi di uno sviluppo economico possibile che in questo momento è bloccato.
E su questo su questo argomento finale abbiamo trovato un po' una consonanza.
Sì, su questo argomento però dobbiamo chiudere, perché il tempo l'abbiamo sforato anche stamattina.
Come tutte le volte che siamo d'accordo, poi dobbiamo chiudere.
Continueremo a parlarne la prossima volta.
Va bene, grazie Edoardo, grazie a Paolo, appuntamento
a voi,
al prossimo venerdì.
Soprattutto agli ascoltatori.
A venerdì prossimo.
He's the guy who's the talk of the town, with the restless gown. Don't you bother to fool him around, keeps the vomits on the run, boy, keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. Let's get digital, I wanna get digital. Let's get into digital, radio goes digital. GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
L'attenzione sul coronavirus torna altissima nel nostro paese, proprio mentre nelle stesse